Buonasera a tutti, siamo al settimo e ultimo incontro dell'ottavo ciclo di lezioni antimafia della scuola di formazione Antonino Caponnetto. È stato questo un ciclo in cui abbiamo trattato storie di giustizia, storie di educazione alla legalità, storie di diritti del passato attraverso figure importanti della nostra città. E attraverso storie del presente siamo entrati nel merito di grandi battaglie come quella del diritto internazionale e delle ecomafie. Oggi è il momento conclusivo e abbiamo voluto dedicare questo momento a un discorso sull'educazione. Come sedimentare, come affrontare questi temi all'interno del mondo dell'educazione che non riguarda solo la scuola, l'università, ma riguarda il territorio. Noi abbiamo qui il professor Nando Dalla Chiesa, che invito a sedersi qui al tavolo, è presidente onorario di Libera, presidente della scuola di formazione Antonino E. Caponnetto, presidente di Sisma, che è una scuola di formazione accademica e di ricerca proprio sul piano della mafia, dell'antimafia, dei valori dell'antimafia, e lo ringrazio di essere qui. Autore del libro La legalità è un sentimento, manuale e controcorrente di educazione civica. Vorrei invitare anche Nando Benigno. E il professor Nando Benigno, che viene dalla Puglia. Nando Benigno ha insegnato per tanti anni a Milano ed è stato il primo fondatore del coordinamento di insegnanti e presidi contro la mafia, dando una svolta organizzativa e politica a quella che è stata l'educazione antimafia, l'educazione alla legalità. Grazie, Nando, accomodati. Io do subito la parola al professore Benigno, che farà una introduzione. Il termine legalità è un termine, come sappiamo, apparentemente abusato. Eppure nel libro di Nando Dalla Chiesa acquista una polifonia di significati che vengono da una lunga esperienza, da una lunga pratica e da teoria di anni e anni di lavoro, e si arricchisce sempre di più. Il modo di affrontare la legalità è un modo del tutto nuovo, che richiama quelli che sono i sentimenti e la formazione, il sentimento interiore legata a valori profondi. E questo è molto interessante per il lavoro educativo. Grazie di essere qui. Do la parola a Nando Benigno.
Grazie Giuseppe, buonasera a tutti voi. Per me tornare in questa sala rievoca un ricordo particolare straordinario, perché l'ultima volta che ho promosso un'iniziativa in questa sala è stata nel corso della seconda intifada, parlando 86-87, eravamo riusciti a convocare qui delle persone di entrambe le parti. E quindi sono legato a un ricordo molto particolare che purtroppo, come dire, in questi ultimi mesi mi ha molto, molto amareggiato, a dir poco. Vuoi combattere il tuo nemico, lo devi conoscere. Se vuoi avere speranza di vittoria, devi sapere e conoscere fino in fondo come è fatto. Quando Nell'autunno del 1982, con alcuni colleghi della succursale del Liceo Scientifico Vittorio Veneto, decidemmo di fare qualcosa rispetto a tutto quello che stava succedendo in Sicilia. Noi non conoscevamo il nostro nemico, la mafia. Non avevamo strumenti, non c'era una bibliografia, non c'era una cinematografia, non c'era una legge che sul piano giuridico ci dicesse cos'era mafia o cos'era l'associazione mafiosa. I processi fatti fino allora si erano tutti risolti con insufficienza di prova, Catanzaro, Bari. E quindi, quando dopo l'assassinio del prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, abbiamo deciso di fare qualcosa come scuola, ci siamo trovati impreparati, disarmati, senza strumenti operativi, conoscitivi, perché non c'era niente. C'era un film, Salvatore Giuliano, Il prefetto di ferro, In nome della legge, basta. Non c'era altro. C'era Storia della mafia di Michele Pantaleone, e un libro sul delitto Notar Bartolo. Questo per dire che siamo stati un po' costretti a inventarci tutto. Tutto quello che era possibile. E questo libro grande, prezioso, di Nando Dalla Chiesa, testimonia, ci dice i grandi progressi che sono stati fatti sul piano teorico, culturale, organizzativo da quel momento, inizio degli anni Ottanta, dove non si conosceva niente, fino ad oggi, dove c'è una disamina di che cosa è l'educazione alla legalità. Un termine che viene introdotto per la prima volta dall'Assemblea regionale siciliana per fronteggiare lo sgomento dopo l'assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia. E trovano questa dizione, che sarà molto fortunata e anche abusata, di educazione alla legalità, con dei fondi per tutte le scuole che intendevano approfondire, studiare, viaggiare, conoscere, insomma, uno stimolo al mondo della scuola, perché passasse a dare segni di vita, segni di opposizione a quella che era un'associazione che aveva eliminato tutti i vertici delle istituzioni siciliane, dal presidente della regione al capo dell'opposizione Pio La Torre, dal procuratore capo Gaetano Costa al giudice istruttore Terranova e valenti ufficiali dei carabinieri della polizia, per poi nel 92 continuare con l'assassinio Pio La Torre e il 3 settembre quello del prefetto di Palermo, generale della Chiesa. Ecco, rispetto a tutto questo, cosa fare? Teniamo presente che in quelle regioni tutti gli amministratori negavano la presenza della mafia. Cioè che la mafia non esiste. La mafia è un'invenzione. E quando proprio non si poteva fare a meno, si diceva: no, la mafia sta nella Sicilia occidentale, qua nella Catania, nella Sicilia orientale non c'è, non esiste. E abbiamo avuto al nord negli anni, nei decenni successivi, tante autorità istituzionali che hanno continuato a negare la presenza e il ruolo della mafia. Qualche giorno fa il presidente è intervenuto per dire, rispetto al sindaco di Desenzano che voleva intentare causa Marisa Laurito per danni d'immagine, perché aveva detto che anche lì c'era la camorra, diceva: ma piuttosto che tutelare il buon nome, vai al comando dei carabinieri, vai in procura e fatti dire alcune cose come stanno a Desenzano. Nel senso che ancora oggi c'è gente che vuol negare, no, la pervasività, la presenza, la diffusione della mafia. Beh, che dire, noi ci siamo inventati un po' tutto. Il primo anno nella succursale del Vittorio Veneto a Trenno, dove dagli articoli di giornali sono riuscito a individuare delle persone che erano ritenute esperte di mafia, al di là del professor Dalla Chiesa, che andai a sentire alla Bocconi per vedere se era in grado di tenere un uditorio come gli studenti. Cioè, vedete la presunzione che avevo. Cioè, io andavo a fare l'esame al professor Dalla Chiesa e avevo quel giorno una conferenza sul 68, se non sbaglio. E dissi tra me e me: sì, può tenere l'uditorio studentesco. L'anno successivo, vabbè, con lui i giudici che allora si occupavano di criminalità economica, Colombo e Turone, io non conoscevo nessuno di queste persone, nessuno. Io ho passato mattinate intere dietro l'aeroporto a aspettare che si accorgesse di me per dire: cosa vuoi? Allora gli dicevo cosa volevo. Vuoi intervenire in un corso sulla mafia per parlare di... Hanno sempre tutto accettato. Lì per la prima volta ho conosciuto un altro grande personaggio che non c'è più, che è Carlo Smuraglia, che allora era responsabile per i problemi dello Stato del Partito Comunista nella regione Lombardia. Lui era consigliere regionale. In questa veste l'ho conosciuto, come sempre ci siamo conosciuti e non ci siamo più lasciati. Vedete, stiamo nando e nando. Questa è la testimonianza di quello che abbiamo fatto. L'anno successivo, e mi fa tanto piacere, nel liceo scientifico di San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia, dove qua c'è una mia collega, una mia ex alunna, no? Abbiamo fatto una cosa straordinaria, perché siamo riusciti a mettere insieme persone che io non ho più visto. Siamo riusciti a portare Corrado Staiano, che era come dire restio a partecipare a queste assemblee. Siamo riusciti a portare Pino Arlacchi, che è venuto là, poi ci ha dato buca tutte le volte che ha potuto, e così via. Abbiamo puntato, per crescere noi, sui corsi di formazione per docenti, e ne abbiamo fatto uno memorabile, quale didattica contro la mafia. Abbiamo utilizzato lo strumento cinematografico con quei pochi film che c'era, e la Rai ci ha messo a disposizione le puntate della Piovra. Tutto questo ha costituito pian piano uno stimolo anche per docenti di altre città, di altre regioni, che ci hanno chiesto, come coordinamento insegnanti e prese contro la mafia, questa è stata una grande intuizione, scusate, non abbiamo fatto un comitato antimafia e basta. Noi abbiamo puntato sulla scuola come docenti, però abbiamo inserito anche i presidi, perché se i presidi sono d'accordo, nella scuola si fa tutto. Se i presidi si mettono di traverso, per fare un'iniziativa devi sudare altro che sette camicie. E questo è stato una chiave di volta, perché abbiamo trovato tanti, tanti presidi, oltre che docenti, meridionali e settentrionali, che si sono appassionati al problema. La legalità. Prima si pensava che, ed era un grande risultato, che bastasse l'osservanza delle leggi per riuscire a risolvere tutto. E però ci sono degli stati autoritari che hanno le loro leggi e che in quel paese devi osservare quelle leggi per essere nella legalità. E quindi la dizione legalità uguale osservanza delle leggi stava molto stretta a un ricercatore, a uno studioso, a un promotore come il professor Dalla Chiesa. E quindi su questa strada si è andati molto avanti. Non è solo osservanza delle leggi, è anche e tanto molto di più, che viene anche prima delle stesse leggi. Provate a immaginare una persona che di fronte a un spettacolo naturale prova delle emozioni e non è un critico d'arte, non è un artista, non è niente, però gli viene qualche cosa dal profondo del cuore, dei sentimenti, che dice: che bello, che spettacolo. Non è un ragionamento, non soegue delle regole, è qualcosa che sorge immediatamente dal proprio interno. Il professore ci dice che la legalità è anche questo. C'è qualcosa che viene prima della razionalità, prima delle regole, prima delle leggi. È un sentimento che va oltre il conflitto, che va oltre le regole che ogni paese riesce a fare. E quindi, se nel 1982 si scavavano i tunnel con le mani nude, questo libro, per chiunque voglia capire, ci sono gli strumenti per poter realmente mettersi insieme per fronteggiare e sconfiggere la mafia. Grazie a voi.
Dunque, avete ascoltato la voce di un personaggio che ha avuto un ruolo, come si sarà capito, determinante nella storia della lotta alla mafia a Milano, che è quella di Nando Benigno. Don Benigno che viene citato in questo libro, che prego di non alzare il volume perché poi fischia, che è citato più volte anche nel rapporto importante che abbiamo fatto per il Ministero dell'Istruzione sulla storia dell'educazione alla legalità nella scuola italiana. Sono persone che hanno contribuito a costruire una storia nazionale, non soltanto locale, che a volte si ha la fortuna di incontrare e altre volte purtroppo non si conoscono, perché non c'è la possibilità, non si vive nello stesso posto, ma credo che quello che ha dato Nando Benigno a Milano, a un certo punto è dovuto tornare in Puglia, lui pugliese, a un certo punto è dovuto tornare in Puglia per ragioni personali e familiari, sia veramente grandioso, come altri insegnanti poi anche qui presenti hanno dato, anche loro di origine meridionale, e che hanno contribuito a formare nuove classi dirigenti e comunque nuove generazioni alla cultura antimafiosa. E mentre parlavi mi veniva in mente proprio quel 1982, scusate questa digressione, ma io me lo ricordo, questo professore che faceva il talent scout nell'aula, cos'era, non era l'aula Franceschi, era l'aula Manfredini della Bocconi, quella Pianterreno, allora Manfredini, che era venuto a vedere se c'erano le condizioni per organizzare qualche cosa nella sua scuola, perché voleva dedicarcisi. E se chi oggi vede le caratteristiche del movimento antimafia sapesse le forme artigianali, pionieristiche per le quali si è passato, le invenzioni per le quali si è passati, sarebbe preso anche da una certa ammirazione, perché davvero non c'era nulla. E tutto doveva essere spremuto. Mentre tu parlavi mi è venuto in mente un'altra esperienza che ho fatto di questo tipo, cioè il nostro corso in scenari internazionali sulla criminalità organizzata, ma non c'era nulla. Abbiamo tirato fuori un corso di perfezionamento che adesso è molto richiesto, che ha una sua notorietà, ma noi abbiamo incominciato facendo i corsi con persone che non sapevano nulla di mafia e di cui abbiamo cercato, e di criminalità organizzata, di cui abbiamo cercato di prendere proprio dei saperi di nicchia da portare dentro un progetto generale. Non sapevano nulla di mafia, però erano stati organizzati e portati in un'esperienza collettiva che ha consentito di formare il primo corso di formazione sulle organizzazioni criminali internazionali. Sempre così si fa, non c'è una cosa già fatta. Come è fatto? Non si sa come è fatto, si prova a farlo. E quello che hanno fatto gli insegnanti, e in particolare gli insegnanti meridionali, supplenti, pensiamo anche a quelli delle scuole per le scuole serali, anche ha qualcosa di magico. Non, perché le risorse non esistevano, e perché si faceva qualche cosa che la scuola non era abituata a vivere al proprio interno. Quindi ci voleva il preside che ci stesse, e ci voleva anche il coraggio e l'abnegazione di chi mettesse a rischio anche la sua reputazione con le comunità circostanti, che a volte erano contenti, altre volte no. E siccome questa immagine che tu hai richiamato è un'immagine che è fatta di tante immagini, hai già richiamato 4-5 scuole che io ricordo, e tante esperienze davvero importanti per chi le ha praticate, per chi le ha conosciute, dico che questo libro raccoglie tutto questo mondo, tutti questi mondi, per più generazioni. E io ho fatto fatica a selezionare ciò che doveva esserci messo dentro. Mi sono formato e mi sono arricchito incontrando tutti questi mondi per tutto questo tempo. Perché non, quando dico è il libro più pensato della mia vita, ma certo, perché non ne ho scritti altri così, in cui ti racconto che cosa ho imparato a Milano, a Rimini, a Canicattì, a Rosarno, a Napoli. Non ne ho mai fatti. ho cercato di richiamare quante più cose possibili, e quando lo presento me ne vengono fuori altre che mi dispiace di aver dimenticato, perché è un avvicendarsi di volti, di esperienze, che mi ha insegnato che cos'è l'educazione alla legalità e per quali prove deve passare, che appunto non sono quelle previste da chi immagina che l'educazione alla legalità sia fatta di osservanza di norme e basta. C'è qualcosa di molto più profondo, a volte non è neanche necessario osservare le norme, a volte non è neanche bene osservare le norme, se vuoi lavorare per una cultura di legalità e una cultura antimafia. Ad esempio le norme che in certi casi strangolano la libera iniziativa accademico-scolastica. Proprio tu che ami le leggi, adesso stai facendo una cosa che è contraria a questo cavillo che abbiamo inserito, qualche sconosciuto ha inserito chissà quando, in una norma che dovrebbe regolare quello che facciamo noi. Gli studenti che sono qui hanno imparato quante volte abbiamo dovuto ribellarci a delle norme che ci impedivano di parlare di cultura della legalità. Una volta nella nostra università qualcuno che non conosco ha deciso che non si potessero fare le summer school se non presentando i progetti chissà quanti mesi prima e passando attraverso quali autorizzazioni, ma le summer school sono delle cose che liberamente i docenti fanno. C'è un progetto, lo accetta il dipartimento, dice va bene, non va bene, e io lo faccio senza chiedere un euro in più, lo faccio a mie spese, lo faccio per il prestigio dell'università, lo faccio per il futuro degli studenti, del nostro sapere. Chi è in grado di venirmelo a regolare? E dimmi quando lo posso fare, quando devo presentare la domanda, a che condizioni possono venire degli studenti? Tutto questo è assurdo. È il frutto di una cultura della legalità che è di basso profilo e che impedisce che lo spirito di legalità si affermi. Quindi non è soltanto l'osservanza delle norme. Per cui di fronte a questo divieto che cosa ho fatto? Non ho accettato la norma, ho inventato le giornate di studio, che sono una cosa diversa dalla summer school. Quello che chiamavamo summer school una volta, arrivato il divieto, si chiama giornate di studio su. Ed è la stessa cosa. Ed è una gara continua a riprenderti il diritto di parlare di legalità laddove sconosciuti che nulla sanno di queste cose decidono di mettere dei paletti, delle regole che devono essere osservate. Continua questa lotta. Quindi abbiamo anche dei momenti in cui siamo costretti ad andare oltre le norme. Poi ci sono delle norme grandiose. Quando io ho fatto la presentazione del libro da voi a Brindisi, non avevo ancora alcune cose che ho visto successivamente, che ho capito successivamente. E una cosa che mi ha colpito in particolare è stato a Città del Messico passare in una piazza dove ci hanno fatto vedere un grande stadio. Non era l'Azteca. Era uno stadio dove si facevano le corride. Grandissimo. Ora vuoto, perché le corride la gente non le vuole più, perché qualcuno ha educato al principio che non è divertente uccidere gli animali. Se pensiamo al fatto che i toreri sono stati degli eroi del tempo degli anni 50 e degli anni 60, che colpivano, affascinavano anche le grandi attrici del cinema di Hollywood, perché cosa? Perché erano molto abili a uccidere i tori. Questa era una cultura. C'è una norma che ha cambiato questa cultura? No, è un sentimento che è stato diffuso dalle nuove generazioni, per dire che non è vero che l'educazione alla legalità è sempre il frutto di un'attività diretta dai più adulti, dai più anziani verso i più giovani. E che l'educazione alla legalità molto spesso è qualcosa che nasce dai più giovani e va verso i più anziani. Perché li produce in loro un sentimento che prima non avevano, glielo costruisce, glielo immette. No, ti rimasi veramente colpito. Chi è che ha stabilito che questa cosa non si può fare? Chi ha stabilito che si svuotano gli stadi delle corride? Nessuno. Un sentimento civico, un sentimento civile, qualcosa di più di civile. E tante volte le nostre scelte sono scelte che nascono da grandi sentimenti. Quale norma decideva che i giovani dovevano fare delle manifestazioni contro i clan? Vedete, perché quella memoria che ha dato Nando Benigno è una memoria che fortunatamente si è in grado di restituire a Milano. Ma ci sono delle situazioni in cui sono state fatte delle cose di un interesse, di un coraggio straordinario, che non trovano memoria. Anche lì io ho sempre ricordato come degli esempi di movimento antimafia importante, cruciale, due manifestazioni che vennero fatte nell'83, una quella degli studenti palermitani che andarono da Palermo a Ciaculli a piedi e quella degli studenti napoletani che andarono da Napoli a Ottaviano, che era il regno di Cutolo. Di queste manifestazioni non c'è traccia, se non qualche cosina nei giornali dell'epoca. Ma non c'è traccia neanche nella memoria pubblica. Quindi quando io ricordo la manifestazione a Ciaculli, che è importantissimo, Ciaculli era il luogo centrale di Cosa Nostra nella provincia di Palermo, era il luogo dei Greco, e i Greco tenevano la cupola palermitana la tenevano per i corleonesi. I Greco erano stati traditori dei palermitani. I corleonesi erano riusciti a prendere la testa di Cosa Nostra grazie ai Greco. Ciaculli era il luogo della mafia. Non ci vanno i partiti, non ci vanno i sindacati, ci vanno gli studenti. 20.000. Cosa grandissima, ma che non si ricorda. Quando parlo con giornalisti palermitani, mi dico, ma quale manifestazione? Ma non mi ricordo, ma dove? Per fortuna, sono andato a fare una presentazione di libro a Bagheria e c'era la preside, la quale aveva partecipato da studentessa a quella manifestazione. Ho detto, quando siamo andati a Ciaculli l'avrei abbracciata, ma allora c'è stato davvero, non è che me la sono inventata io questa cosa, c'è stato davvero e l'ha raccontata. Questo testimonia che non siamo in grado neanche di salvare le cose più belle che abbiamo fatto. Ciaculli, Ottaviano. La storia del movimento antimafia è stata fatta da queste cose, di cui non c'è memoria, perché i giornali allora non ne scrivevano. I giornali ne scrivevano soltanto per dire che erano fallite. Prima non davano notizia, poi se non andava bene dicevano fallimento, poi incominciò a dire flop della manifestazione antimafia, ma non se ne parlava. Noi stessi siamo stati molto parchi di comunicazione a quelli che sono arrivati dopo di noi, anche perché non c'erano gli strumenti, non c'erano i giornali, i nostri giornali. Società Civile a Milano è riuscita a salvaguardare un po' di memoria, ma ci è costato tanto farlo, tanta fatica, tanta. I nostri studenti, i miei ricercatori che sono andati in Calabria hanno trovato una sola cosa scritta del movimento calabrese anni 80-90 ed erano gli atti di un convegno che era stato fatto a Reggio Calabria nel 1988, pubblicato nel 91. Basta. Tanto che la mia ricercatrice mi dice, prof, ma qui mi dicono che non c'è mai stato niente. E io le ho detto, ma io ci sono stato. Io li ho visti, come non c'è mai stato niente? È importante allora ricostruire la memoria, e io nel libro ho cercato di metterne il più possibile. Naturalmente non è che uno può fare un libro infinito, anche perché certe persone non si ritrovano, ma le memorie vanno consegnate, vanno organizzate, vanno consegnate per sapere su che strada sei. E quello che mi piace è che man mano che vado avanti immagino e penso che qualche altra cosa nuova potrebbe essere messa lì. Questa di Bagheria non c'è, quella della corrida non c'è. Sono tante altre occasioni in cui ho visto giovani educare adulti, che è una delle cose che ho capito con più profondità facendo questo libro. E ci sto sempre più attento. E studio i bambini, ho la fortuna di avere 5 nipotini, come qualcuno sa, io li studio anche, poverini, loro non lo sanno, ma anche per carpire il segreto della libertà. il segreto della ribellione, il segreto dell'educazione, il segreto della parola. Perché se vedi, sapete l'importanza che ho dato alla lingua, anche nel libro c'è scritto, la lingua è una cosa importante per combattere la mafia. Non deve sembrare una cosa astrusa, una cosa che non c'entra nulla. Guai a chi ha una lingua povera. Guai a colui che ha una lingua che inclina più verso il turpiloquio che verso la lingua. Perché si insegna la legalità e la bellezza dei grandi valori e sentimenti con una lingua ricca e pulita. E l'altro giorno mio nipotino di 5 anni dice che lui vorrebbe una cosa, ma non ha le parole per spiegarlo. Quindi comincia a dire, ma vorrei questo. Che cosa vuoi, Tito? Questo non ci riesce. Alla fine dice, no, niente. Se non hai la lingua, rinunci a dire quello che vuoi. Sei costretto a essere meno libero. E questo vale per le classi sociali subalterne, vale per le persone meno padrone degli strumenti culturali. Ma proprio quello l'ho visto. Il bambino rinuncia, perché non sa la parola, non gli viene la parola, non la conosce. Le parole che vorrebbe usare non le conosce, quindi rinuncia a esprimere il suo desiderio. E sono cose importanti queste quando le vedi, devi coglierle. Mi piacerebbe proprio che questo tema dell'educazione alla legalità assumesse una centralità nuova, più ricca, più profonda. Per questo io ormai non parlo neanche più di educazione alla legalità, ma parlo di lotta alla povertà educativa. E la povertà educativa è interclassista. Non è soltanto la non conoscenza dell'alfabeto, non è l'analfabetismo la povertà educativa. La povertà educativa può esserci anche nel laureato che non pensa un attimo ai problemi del mondo, non ha nessuna attenzione per quello che gli succede intorno, non legge un libro in 5 anni, non guarda la televisione per principio, perché sono tutte balle, non pensando che lui è una balla, nel senso che esiste come invenzione dentro la società degli umani. La povertà educativa, che è un messaggio che bisogna portare ovunque, e anche il lavoro che si cerca di fare in America Latina parte dalla povertà educativa, che è una cosa molto ma molto diversa. A me piace perché l'apertura di questo libro mi ha portato a imparare tantissime cose. Dice, le sapevi già? No, le sapevo in un altro modo. Le ho coordinate, le ho messe insieme, ho messo insieme le figure vostre, da Giuseppe a Nando, a Raffaella, a tutti quelli, a Pietro, in tutte le forme. Lo stesso lavoro, mi chiedo scusa, che fa Michela, non è un lavoro antimafia, è un lavoro per una fondazione, cioè con la scuola Caponnetto sì, ma ho imparato la forza di fare del lavoro volontario, organizzato, anche difficile, per altri che non hanno, di cui non vivi direttamente le difficoltà o le condizioni. Lo dico perché oggi mi hanno fatto una domanda sul volontariato, il rapporto tra volontariato e Costituzione è altissimo. Tra volontariato ed educazione alla legalità, anche lì chi ti dà l'ordine di fare il volontario? Nessuno. Nessuno. Il problema è che i valori non viaggiano attraverso la conformità delle leggi, perché i valori sono nel loro insieme un mondo che sta anni luce al di sopra delle leggi. Le leggi possono ricordare il principio di quei valori, possono garantire che quei principi verranno fatti osservare. Poi in realtà sappiamo che non è così. Ma quanto viaggia al di sopra delle leggi, dei nostri valori? Ma quanto? Ho visto anche qui i bambini, li porti a vedere Robin Hood al teatro. E questo pure l'ho studiato, è capitato recentemente. C'è lo sceriffo di Nottingham che cerca di contestare a Robin Hood la giurisdizione sulla foresta di Sherwood. E per ottenere questo primato, questo diritto, sfida al tiro con l'arco Robin Hood. Ma la sfida è una sfida dove lo sceriffo bara, e si vede che bara. E nel momento in cui si vede che bara, non io o altri, i bambini di 3-4 anni incominciano a fare delle prime file, bu, 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 e poi pensa a ritmare da soli, Robin Hood, Robin Hood. Dice, ma questi si fanno tutto loro. Fanno tutto loro. Non hanno scritto, dove lo vedono scritto? Non sanno neanche leggere, dove lo vedono scritto? Perché dobbiamo continuare a dire che è l'osservanza delle leggi? Ma no! Provano in quel momento un sentimento di giustizia, stanno con colui che sta subendo un'ingiustizia e fanno il tifo per lui. Giocano per lui. Se dovessi dire, io queste cose prima non le avevo capite così. Certo, sapevo che dietro la mia domanda di giustizia c'erano dei sentimenti colpiti. Sapevo che dietro l'appoggio a Falcone c'erano dei sentimenti colpiti e la voglia di rendere giustizia a una persona che si sacrificava per le altre. Ma non che rappresentassero sentimenti collettivi, poi l'abbiamo capito quando è stato ucciso Falcone, rappresentava sentimenti collettivi, non rappresentava le leggi. Perché quella piazza era un grande sentimento collettivo. Non era la risurrezione delle leggi. Ricordo ancora c'era la mia babysitter che era stata palermitana, appesa a un lampione, appesa a un lampione sotto la pioggia, che esprimeva questo bisogno, questa domanda di giustizia. Non era la legge. Questo abbiamo faticato a capirlo. E io sono stato tentato di sposare un'altra letteratura molto diversa da quella che c'è nel libro, cioè quella delle regole. Sapete che si è diffusa una letteratura importante sulle regole. Le regole sono meglio, una società con le regole vive meglio. Ma le regole bisogna anche interiorizzarle. Quando vidi una volta un nostro amico di quegli anni anche, generosissimo, che era Giancarlo Caselli, dire che bisogna spiegare agli imprenditori che le regole convengono, perché le regole proteggono il mercato, mentre la mafia colpisce il mercato. Io pensavo, ma quest'uomo mi fa tenerezza. Ma davvero pensa che gli imprenditori siano interessati a lottare contro la mafia perché vogliono il mercato? Ma se gli imprenditori che costituiscono l'ossatura dell'industria o del potere industriale a Palermo, in Sicilia, che sono generalmente i costruttori immobiliari, non soltanto loro naturalmente, ma per molto tempo erano loro, e quindi dipendono dalla politica. Se a loro si andasse a dire che d'ora in poi ci sarà il mercato, impazzirebbero, perché loro sono diventati potenti e ricchi proprio perché non c'è il mercato. Non lo desiderano. E anzi, stanno zitti se qualcuno uccide coloro che chiedono il mercato, come successe dopo l'assassinio di Libero Grassi. Le regole. Quale regola più chiara e più nitida c'è di quella che prevede che ci sia un posto riservato per il disabile? Però io ho visto litigare due persone per prendersi il posto del disabile davanti al supermercato, per mettergli la propria auto lì dove sarebbe spettato al disabile averla. Quale regola più chiara e più cristallina ci può essere di questa? Ha difficoltà di movimento, lui ha il diritto di avere il posto per l'auto. Ma neanche questa regola basta. Perché non c'è il sentimento di solidarietà nei confronti del disabile. Se non ci sono i sentimenti di solidarietà, le regole non valgono niente. Dunque, il nostro problema non è insegnare agli studenti quali sono le regole. è lì che c'è il fallimento di quella, di quel filone formativo. Il nostro compito è formare negli studenti i grandi sentimenti che li mettono in grado di desiderare che l'obiettivo delle regole venga raggiunto e si trasformi in realtà. E questo è molto diverso. È molto diverso. Per questo sono, credo di aver fatto un viaggio dentro me stesso, di aver fatto un viaggio dentro le tantissime esperienze che ho vissuto e di avere capito che l'educazione alla legalità è un'altra cosa. Ecco, quando chiudo, quando c'è questa poesia di Eri De Luca che viene proposta. Eri De Luca, come qualcuno sa, non mi è simpaticissimo, ci ho polemizzato spesso, ma c'è una poesia bellissima che è Considero Valore, in cui disegna un mondo che è assolutamente impermeabile alla mafia. Per cui quando l'ho visto, quando l'ho letto, ci ho pensato un pochino, poi l'ho portato in aula per leggerlo insieme agli studenti, per parlarne, perché quella poesia spiega che si può educare alla legalità senza nominare la parola legalità. Si può educare alla legalità senza parlare di legge, senza parlare di tribunali. Perché offre un mondo che non ci arriva nemmeno ai tribunali. Non ci arriva nemmeno al problema di dare giustizia, perché è già tutto dentro il nostro modo di intendere i nostri rapporti sociali. Che è la stessa lezione che in forma diversa mi avevano dato i maestri di strada di Napoli. E quindi la domanda può essere: e se si potesse educare la legalità attraverso una poesia che non parla di legalità? Ed è così. È proprio così. È la varietà degli approcci che mi entusiasma, che mi affascina, la varietà delle forme in cui si può costruire una legalità superiore. E mi piacerebbe appunto che poter dire, e lo posso dire, che questo libro è il frutto di un sentimento di rispetto nei confronti dei miei studenti. Perché qui dentro ci sono le cose che hanno detto loro durante i nostri incontri, cose che non sono state segnate ed ereditate come aggiunte alle lezioni, ma come punti di partenza per riflettere su quello. Ho sempre cercato di sistematizzare quello che dicevano loro per fare teoria. E fare teoria significa costruire sapere. E questo sapere è più avanzato ed è partecipato. Qual è la più grande soddisfazione di uno studente? Che quando faccio lo schema finale di quello che hanno detto, faccio il grande quadrante con le griglie e dico: qui ci mettiamo quello che ha detto questo, qui ci mettiamo quello che ha detto quell'altro, lui vede il suo nome lì dentro. Dice: io ho partecipato a costruire una scienza, senza saperlo. Ed è una delle più grandi soddisfazioni che si possono avere, come sai tu che hai dedicato una vita alla costruzione di scienza con gli studenti. Posso dire che questa è una grande persona. Noi adesso diciamo: è venuto Nando Benigno dalla Puglia. Ma averne così, va bene.
Allora, abbiamo il tempo per qualche domanda. Mi chiederei la brevità. A questo proposito do l'esempio. Chiederei al professore di approfondire il concetto di compatibilità di cui parla nel libro.
Grazie, questo tengo molto, perché poi appunto la compatibilità, anche questa è una scoperta. Perché nei libri di 15-20 anni fa, di 10 anni fa, non c'era la parola. C'era la parola complicità. C'era la parola connivenza. C'era la parola convivenza e c'era la parola tolleranza. La compatibilità è la grande risorsa della mafia. E anche questo vediamo un attimo. Che cosa serve? Partiamo dall'università. Che cosa serve alla mafia. Serve una società in cui non si sappia che cos'è la mafia. No? È complicità questa? No. È connivenza? No. È tolleranza? No. Però c'è una storia di una università in un mondo che costruisce il suo sapere proprio sulle università, che è fatta di orientamento a non studiare questa materia, a non insegnarla. E se uno chiedesse alla mafia, ma ti fa piacere che in questo sistema le università non si occupino di te? E direbbe, certo. E cosa devo chiedere di più? Cosa bisogna chiedere di più che il proprio avversario, quello che sarebbe il potenziale avversario, perché non lo diventa nemmeno se non sa che esisti, non ti studi? Ho bisogno che non si parli di me. Questo mi aiuta molto, sapete? Ti serve? Noi te lo diamo. Noi ti diamo esattamente una società in cui l'università non si occupa di te. Questa è compatibilità. L'incompatibilità è costruire un'università che si occupa molto di te e cerca di costruire una conoscenza adeguata di quello che sei e di come ti si può combattere. E che produce continuamente giovani che considerano la mafia un male da combattere. Questa è incompatibilità. La nostra università è incompatibile con la mafia. Altre università sono perfettamente compatibili. Noi possiamo avere delle facoltà che si occupano di insegnare che cos'è la mafia per contrastarla, che ne studiano la storia, e altri invece non ne studiano la storia. Tu hai descritto benissimo. In che stato si presenta la società italiana del 1982? Esattamente nella situazione che si sperava che esistesse, che si apprezzava che esistesse. Perché ora mi viene in mente una cosa, quando dici Catania-Palermo. Nel 1982, in ottobre, mio padre venne ucciso in settembre, in ottobre mi arrivò una, non mi ricordo se era una targa, qualche cosa di apprezzamento da parte del prefetto Abatelli di Catania, che faceva l'elogio di mio padre. Io pensavo, beh, questa è una persona corretta. Il prefetto Abatelli era andato all'inaugurazione del salone automobilistico di Nito Santa Paola, fotografato insieme. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci si fonda sul fatto che tu non sai che Nito Santa Paola, ti fondi sul fatto che tu non sai che un prefetto ha un dovere di contrastare la mafia, non sai che c'è la mafia a Catania, non sa che cosa sta facendo. È una società totalmente disarmata. Io ero disarmato. Perché quando mi arriva il biglietto di Abatelli dico, beh, questo almeno è un prefetto per bene. Invece in un momento, nello stesso periodo, mio padre moriva contro la mafia e lui andava all'inaugurazione del salone automobilistico di Vito Santa Paola. I due prefetti, da una parte e dall'altra della Sicilia. Insieme, lo stesso ruolo nella stessa isola. Se tu queste cose non le sai, non servi a niente. E se ci sono delle istituzioni che non te lo insegnano, non servono a niente. La compatibilità è questa. Così come è compatibile, sono compatibili certe volte gli ordini professionali. Se non sorvegliano quello che fanno i loro membri nell'esercizio delle professioni, sono compatibili. Si può dire che a volte sono tolleranti, a volte sì, a volte non lo sanno. Non lo sanno. Devo dire che una delle esperienze che mi sta positivamente impressionando del Comitato Antimafia di Milano è di vedere che ci sono dei momenti in cui tu dici, ma qui sono tutti complici. Scusate, ma come fanno a succedere queste cose? come fanno a succedere queste cose dentro il comune di Milano? Vai a fondo e capisci semplicemente che i protagonisti non ne sanno niente e non ne capiscono niente. Non sono in cattiva fede, sono compatibili. Da qui la scoperta della compatibilità come categoria fondamentale di interpretazione di quello che accade. E come, ovviamente, come nemico di chi cerca di costruire qualcosa di diverso. Infatti, Nando lo sa, lo sanno gli anni, cioè se uno prende i libri, è vero che dicevo la forza della mafia sta fuori dalla mafia, ma perché pensavo alle complicità, perché pensavo all'indifferenza, non a questo tipo di compatibilità. Perché loro lo dicono, non me ne importa niente della mafia. Ma fanno esattamente le cose che alla mafia servirebbero. Non capiscono. E questa per noi è una scoperta, è un passo avanti fondamentale. Perché? Perché quando capisco che è così che funziona, infatti quest'anno per la prima volta abbiamo chiesto di poter fare dei corsi di formazione per i nuovi membri della polizia locale assunti in questi mesi. E abbiamo ottenuto di poter fare due lezioni proprio non sulle leggi, ma come la mafia entra dentro gli enti locali, che è una cosa diversa. Perché da noi i corsi di formazione li danno i giuristi. Ah, è un penalista. E cosa ne sa di mafia? Ma che siccome penalista sa qualcosa di mafia, può non saperne un fico. Noi dobbiamo spiegare a dei vigili, alla polizia locale, come fanno questi qui e come loro possono scoprirli. Non le leggi che ci sono. Perché se tu combatti l'ISIS, non è che gli fai delle lezioni di diritto internazionale, no? Spieghi che cos'è, come pensano e come si possono combattere. Da quando ho capito questo, per esempio, abbiamo fatto un lavoro importante anche su certi assessorati che sono stati sensibilizzati su questa necessità. Ecco perché la considero una cosa importante, la compatibilità. Proprio come categoria, perché si può fare molto se la si capisce. Perché dici, ma cosa posso fare? Questo, formare la nuova polizia locale, per esempio.